Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2012 del gruppo Brunello Cucinelli. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Investor Relations Manager. La durata prevista della conferenza è di circa un'ora. Ora vorrei cedere la parola al presidente del gruppo e amministratore delegato, signor Brunello Cucinelli. Prego.
Allora, buonasera a tutti, è con grande piacere che ci colleghiamo, è la prima nostra call, quindi siamo anche un po' emozionati. E intanto chiaramente vi inviteremo qui appena avete occasione di venirci a trovare in questo paesino. Durante la call sentirete ogni tanto la campana, ma è il campanile che scandisce i quarti, che però a noi fa abbastanza piacere. E io partirei da questo, proverei a farvi una quindicina di minuti di presentazione generale, perché ci sono molti di voi che non ci conoscono, poi magari Moreno Ciarapica vi dà altri dati e poi magari facciamo delle domande, una bella chiacchierata. Allora io partirei chiaramente parlando di questo debutto che abbiamo avuto il 27 in borsa. E devo dire che ho l'impressione che il mondo finanziario abbia fatto un grande dono alla nostra cultura, alla nostra terra, alla nostra spiritualità, alla nostra dedizione, alla fierezza, magari anche la tolleranza con la quale ogni giorno lavoriamo. Quindi grazie immensamente per la stima veramente che ci avete riservato. Ad oggi devo dire che abbiamo i fondi internazionali più importanti al mondo e in qualche maniera è come se avessimo nel nostro settore tantissimi Neiman Marcus, Goodman, Eros e via dicendo. Quindi grazie di cuore. Vorrei ringraziare prima di tutto le nostre banche che per 34 anni ci hanno sostenuto e alle quali va no la nostra gratitudine. E le abbiamo considerate, dico la verità, sempre soci. Tant'è vero che anche nel 2009, quando dovevano rinnovare gli affidamenti, l'hanno fatto con abbastanza celerità e serenità. Questo ci fa molto piacere. Quindi, grazie per questo. Adesso io vorrei, in 2 minuti, dicendovi, parlandovi un po' delle mie origini, se volete. Io vengo da origini rurali e quindi fino a 15 anni ho fatto il contadino e ho vissuto questa bella infanzia. Non ho visto mai i miei genitori litigare, quindi una bella cosa. Poi verso i 15 anni siamo andati a vivere in città perché il sogno di mio babbo era di fare l'operaio, però spesso al lavoro veniva offeso e questo mi fece un po' tristezza e da lì probabilmente mi sono detto che qualsiasi cosa avessi fatto nella vita l'avrei fatta per la dignità dell'uomo, insomma, questo era il sogno della mia vita. Io vi ripeto, a quell'età non sapevo che cosa avrei fatto, ma questo era il sogno. Quindi, una volta costruita l'impresa, abbiamo immaginato una forma di capitalismo contemporaneo che usiamo definire capitalismo umanistico, no? Sapete, quei concetti umanistici di dignità e di libertà e di possibilità di scelta dell'essere umano. Vedete, c'è un tema di fondo secondo me molto interessante. Quando mio babbo lavorava non conosceva niente e quindi non conoscendo niente accettava tutto. Oggi i giovani che lavorano con noi conoscono tutto di noi, quindi per essere credibili dobbiamo essere veri. Dobbiamo essere veri quando abbiamo paura, dobbiamo essere veri quando le cose vanno bene e quando vanno un filo anche meno bene. Devo dire che questi anni di studi e di approfondimenti mi hanno portato a sentirmi custode di questa impresa. Vedete, noi siamo qui adesso in conferenza e parliamo dalla torre del paesino che è del 1300, quindi probabilmente chi l'ha progettata 800 anni fa immaginava progetti a 1000 anni o forse anche a 2000 anni, quindi questo concetto forte della custodia. Abbiamo immesso nell'impresa queste regole a me molto care, provenienti dalla cultura umbra nostra, se volete, francescana ma fortemente benedettina, no? Quando Benedetto dice cerca di essere rigoroso e dolce, esigente maestro, amabile padre, io trovo, devo dire, bellissimo. Quindi adesso siamo 720 persone, si entra tutti alle 8 del mattino, si finisce alle 6 di sera, dopo le 6 di sera non si può lavorare, perché l'essere umano ha bisogno di rigenerarsi, e se si rigenera il mattino sarà curioso e conseguentemente creativo. Abbiamo creduto in un prodotto da sempre di altissima qualità e di altissima artigianalità, è un po' la cultura anche della nostra terra, da sempre, da oltre 50 anni lavoriamo per la maglieria e per l'abbigliamento. Abbiamo creduto di far questo e sostenere questo, ma per avere un prodotto di grande creatività, qualità e artigianalità, la differenza la fa l'essere umano. Vedete, la creatività non è sempre governabile, ma l'artigianalità e la qualità possono essere governabili. Perché siamo andati in borsa? Voi direte, che necessità avevate? Io ho 58 anni, ho due figlie, una di 21 di 29 anni, e per mestiere ho fatto solo questo. Abbiamo deciso di andare in borsa per essere ancora più internazionali, per essere ancora più aperti, per avere con noi soci, custodi, investitori che possano forse far vivere questa impresa i prossimi 50 o 100 anni, perché io credo che questo sia, se volete, il sogno di ognuno di noi, e cioè che l'impresa non muoia con il suo fondatore. Siamo andati in borsa per essere un po' più forti, non avevamo tanti debiti, a fine anno 2011 avevamo più o meno un anno di EBITDA, però chiaro, essendo un po' più solidi, non avendo debiti, possiamo anche recogliere qualche opportunità che questo mondo affascinante, in grande crescita, ci offre. I grandi economisti del mondo, e qui io devo dire che ho sempre avuto un grande rispetto per il lavoro altrui, e questi economisti dicono che se si va in borsa forse l'impresa potrebbe vivere più a lungo. E ultimo, vi dicevo prima dell'età, ho sempre immaginato che l'impresa non si eredita la proprietà privata, quindi le figlie un giorno, spero che con il loro 62%, potranno condurre questa impresa insieme a voi, soci, investitori, nuovi manager dell'umanità. Ecco, questo un po' è il sogno e il perché siamo qui e perché siamo andati in borsa. E grazie veramente di tutto ciò che avete fatto e avete fatto per noi per questo debutto. Che cosa, come prodotto, in che cosa crediamo? Abbiamo sempre creduto in un marchio che stesse, per nostra fortuna siamo stati lì ben identificati, nella piramide del lusso, questa piramide che tutti conoscete, nella parte altissima di cosiddetto lusso assoluto. Ho visto qualcosa di molto interessante anche ieri che Bain ha detto in occasione di questo meeting su Alta Gamma, dove spesso ripeteva che il lusso assoluto i prossimi 3 anni sarà abbastanza positiva, però parla sempre di nicchia sulla nicchia e di lusso assoluto. Io ho creduto e credo ancora in questo, in un lusso, in un'artigianalità e qualità, ma non troppo distribuita. Siamo un'azienda di abbigliamento, questo è molto molto importante ciò che vi dico. Vedete, nei fine anni 90 la nostra Italia era fortissima in quel prêt-à-porter di lusso, che solo i grandi 6 o 7 tipo Armani, Versace, non so, Valentino, eravamo identificati nel mondo con l'abbigliamento. Adesso questo un po' manca. Noi veniamo quindi da una cultura dell'abbigliamento. Vi vorrei dire ciò che mi ha detto la mia stimata presidente di Neiman Marcus, Thierry Inchez, e il suo staff in occasione delle ultime sfilate intorno a febbraio a Milano. Lei dice: vedi, io ho forse 10 volte l'offerta degli accessori da quello che mi serve, ma in realtà non ho un abbigliamento di lusso chic, E questo mi fa ben pensare per il nostro futuro e, se volete, anche per il futuro della nostra Italia, perché vedete, fare abbigliamento no, è un po' più difficile che fare accessori. Tutto sommato, lo stesso accessorio si può vendere da Los Angeles a Shanghai. L'abbigliamento è qualcosa di differente, quindi sono molto contento di come siamo identificati. Anche noi facciamo accessori. L'anno scorso, nel 2011, avevamo 11 punti, quest'anno dovremmo avere forse 13-14, possiamo arrivare al 17-18% nei prossimi 2-3 anni, ma noi vorremmo restare un'azienda di abbigliamento che oggi ha 32% uomo e 68% donna, devo dire discretamente bilanciata, qualche cosina può fare un po' più l'uomo, ma voi sapete che l'uomo comunque spende forse la metà della donna, anche un po' meno, no? Però molto importante è che il gusto da uomo, dicono gli esperti, che sia inerente al gusto da donna. Quindi noi nel nostro negozio possiamo servire lo stesso gusto uomo-donna, anche con un'età abbastanza aperta che può andare da 25 a 70 anni, senza differenziale, è chiaro, è un prezzo abbastanza costoso. Ma non mi dispiace mai quando mi dicono che questo capo è costoso, mi dispiace un po' più se qualcuno dice che è caro, no? Perché almeno in italiano voi sapete che se è caro significa che qualcuno si è approfittato. Se è costoso vuol dire che c'è lavoro. Quindi io vorrei proporvi un capo fatto benissimo. Ripeto, non parliamo di gusto, non sta a noi giudicare. Che cosa facciamo delle collezioni? Abbiamo due collezioni, perché crediamo in un solo brand, è solo quello e resterà quello per tutta la vita. Abbiamo due collezioni, la collezione invernale importantissima, iniziamo le consegne in giugno. Chiara, non so se vado troppo forte.
Benissimo Brunello, va bene.
Grazie. Pensavo di andare troppo veloce.
No, va bene, grazie.
Scusate, ma non sono in grado di tenere una conferenza in inglese. Spero di poter farlo a corto, ma mi sono dedicato molto alla filosofia. Allora, dicevamo, abbiamo la collezione invernale molto importante, ma facciamo le consegne abbastanza anticipate, di modo che già ai primi di giugno si può avere la collezione nei negozi. Poi c'è la seconda collezione importante, che è composta 60% primavera-estate, 40% di resort, che significa che iniziamo a consegnare il 1° novembre e in paesi tipo l'America, dopo il Thanksgiving, cioè significa fine novembre, iniziano a mettere altri prodotti. Abbiamo creduto e crediamo moltissimo, abbiamo investito moltissimo nel valore del visual merchandising. Vedete, il visual merchandising è importantissimo per la donna, ma è indispensabile per l'uomo. Vedete il mio stimatissimo maestro Ralph Lauren, no? Quando voi vedete dei manichini di Ralph Lauren è un amore vederli, come sono chic, come sono ben combinati. Quindi io do grande valore al visual merchandising. Le collezioni interne sono costruite da me insieme a 5 persone di primissimo livello e 5 persone di secondo livello, importantissimo. Il mio tempo al 65-70% è dedicato a prodotto visual. E poi abbiamo circa una novantina di persone che lavorano espressamente sulla collezione, il che significa che noi ogni giorno possiamo realizzare più o meno dentro la nostra azienda 50 prototipi. E quindi questo ci dà la possibilità che se qualcosa non ci piace di cambiare il giorno dopo, addirittura lo stesso pomeriggio. Un'altra cosa importante, età media dell'azienda è 39 anni, età media dei manager 39, dei 15 diciamo top, e se togliessimo magari la mia e del CFO, io ne ho 58, il CFO 50, Fabio Gnocchi, che non è presente, che qualcuno di voi ha conosciuto, il nostro commerciale importante, ne ha 52, l'età media arriva intorno a 37 anni, quindi diciamo, potremmo dire un'azienda discretamente giovane. Vi vorrei parlare un secondo del sistema di produzione, perché è importantissimo. Noi produciamo più dell'80% in Umbria, arriviamo al centro insieme a qualche cosa Toscana, Marche e Veneto, che ancora ci sono delle sacche di produzione di altissima artigianalità. Vi parlo di l'Umbria perché? Perché da sempre l'Umbria ha questa manualità. Noi abbiamo in Umbria 8.000 persone che lavorano nel lusso di qualità, che va dall'abbigliamento alla maglieria. Di queste 8.000, 2.300 lavorano per noi. Questi 2.300 rappresentano più o meno 330 microimprese che vanno da 7 a 9 dipendenti, autonome, e anche qui vi direi una bella cosa: età media dei loro titolari 41 anni, il che significa imprese discretamente giovani, l'età media delle lavoranti 40 anni, che significa che siamo in mano ad artigiani di altissima qualità e comunque non anziani. Li paghiamo il 20% più, qui mi piacerebbe, se riuscissimo un minuto, ad essere abbastanza concentrati su questo tema perché ci tengo moltissimo. Perché li paghiamo il 20% più? Perché possano avere una vita normale, e credetemi, una vita normale in Umbria può essere anche guadagnare marito e moglie 40.000 euro, che equivale probabilmente a 200.000 a Londra, si fanno una bella vita, e i giovani in qualche maniera si avvicinano a questo lavoro. Ma questo 20% in che cosa consiste? Un capo che esce dall'azienda, quindi wholesale, a 350 euro, contiene 60 euro di manualità. Quando vi parlo di pura manualità, non di macchina, quindi le mani. Questo capo da 350 va in Via della Spiga piuttosto che a Londra a 1.000. Allora, io dico, è possibile che tra i 350 e i 1.000 noi non riusciamo a trovare 20 euro in più, 25 euro in più, per dare a questi signori, invece che 60 euro, 80-85, e questa è la nostra forza per il futuro. Quindi, credetemi, questi artigiani sono il nostro futuro, sono la nostra manualità e, dovrei dire, anche la nostra specificità. Dove vendiamo? Praticamente potremmo dire da sempre nella nostra storia abbiamo 1.000 multibrand nel mondo. Questi 1.000 multibrand vanno da Eros a Londra piuttosto che a Neiman Marcus, Saks o Barnes a Tokyo. Chi sono questi multibrand? Io ho avuto sempre l'impressione che il multibrand sia il vero guardiano del brand. Perché dico che è il vero guardiano? Poi parliamo chiaramente anche del monobrand. Perché quando lo staff di Niemens, piuttosto che Giovina Moretti a Milano o Eros vengono a vedere le collezioni, credetemi che il giudizio che danno sulle collezioni è molto rigido, è molto duro. Ma questo aiuta a far sì che il prodotto possa essere contemporaneo. Quando Eros decide di darti un art shop in mezzo ai top al mondo, significa che il brand sta bene. Adesso Neiman Marcus ha deciso per questo prossimo inverno di darci 9 spazi bellissimi che erano prima destinati a un grande brand italiano. Sono spazi che sono messi tra Hermès, Chanel, giù di lì, quindi significa che il brand sta bene. Ma se il multibrand ha questa concezione, ci aiuta ad avere una bella cultura dell'innovazione del prodotto. Quindi torniamo a: abbiamo 1.000 multibrand, avevamo a fine anno più o meno 60 monobrand, chiaramente in location abbastanza speciali, perché questa è stata un po' questa cultura. Che cosa vorremmo avere a distanza di un paio d'anni? Che questo fosse la metà, perché se la metà è wholesale nei bellissimi monobrand, faccio un esempio. Se noi ad Amburgo abbiamo un bellissimo monobrand come è adesso, scusate, un bellissimo multibrand come è Unger, uno che ha fatto la storia dell'abbigliamento, e dentro tu hai un bellissimo corner, curato bene, facendo visual, e poi hai il tuo monobrand, questa la trovo una condizione abbastanza speciale. Vorrei dirvi il fatturato e le prospettive per quello che riguarda la Cina. Io sono 26 anni che vado in Cina, vado chiaramente come voi immaginate per acquistare Kashmir. Non dico che conosco la Cina, ma un po' comunque. Andiamo in questo paese, abbiamo iniziato in questo paese a andarci con la stessa cultura con cui siamo andati in America piuttosto che in Europa, cioè la stessa collezione. È chiaro che quando poi facciamo una camicia togliamo 2 centimetri perché la loro corporatura, ma questo è un problema tecnico, non è un problema di gusto. Quindi vorremmo andare con lo stesso identico gusto. Perché vi dico questo? Perché c'è qualcosa che mi preoccupa, se volete, per un certo verso, no? Siamo stati un paio di mesi fa a Premier Vision a scegliere i tessuti per la primavera estate del prossimo anno. E alla fine della prima serata ci siamo detti, eravamo più o meno 12 persone, ci siamo detti perché molte collezioni hanno un gusto, ci sembra un po' troppo cinese. Chiaro, c'è molta tendenza a soddisfare le aziende che hanno un grande business in Cina. Però ho l'impressione che, contrariamente a quello che si dice, che il mercato americano e il mercato europeo è un mercato flat. Io non sono esperto per dire se è flat, ma guardate che se la collezione non è moderna e contemporanea, la merce non la vuole più nessuno. Noi dobbiamo essere moderni e contemporanei e in questi grandissimi mercati di riferimento. I cinesi chic, i cinesi ricchi, girano, vanno a New York, vanno a Milano, vogliono vedere com'è il prodotto, che valore ha il visual. Quindi, vi vorremmo ripetere, abbiamo ad oggi un bel progetto in Cina, però ci andiamo con la stessa cultura con cui abbiamo affrontato 20 anni fa l'America, l'Italia e il resto dell'Europa. Cioè la collezione deve essere internazionale e deve essere però piacevole per gli europei e gli americani prima. Una cosa mi ha fatto abbastanza impressione: noi abbiamo questo partner cinese, questo ragazzo di 43 anni, ha una bella azienda, 150 milioni di fatturato, circa 1000 dipendenti, ha a che fare con aziende di lusso anche italiane, e quando ho detto io ti faccio 10 nomi di bellissime aziende e tu mi devi dire quali fanno parte della piramide del lusso e quali della piramide aspirazionale, e devo dire che lui mi ha messo 7 di questi nell'aspirazionale, e io ho chiesto ma perché? Mi ripete sempre troppo distribuito. Quindi io vorrei dirmi che credo in un prodotto distribuito con grandissima attenzione, conseguentemente crediamo in una crescita garbata, sostenuta, sostenibile, che può essere un anno che le cose vanno meno bene, forse 9%, un anno vanno bene il 12%, il 13%, ma quando apriamo un negozio dobbiamo fare grandissima attenzione. Abbiamo aspettato 4 anni per avere un bellissimo negozio a Miami, nel posto giusto. Apriamo adesso ad Aspen in settembre, nel posto giusto. Ecco, questo vi vorrei dire. Io credo in un'impresa che cresca mantenendo altissima la qualità e l'artigianalità, speriamo anche il gusto, mantenga altissima la distribuzione, perché lì secondo me fa un po' la differenza. Quindi, per concludere, io fino a ieri ho fatto esclusivamente questo mestiere per 34 anni. È vero che da 15 a 25 non ho studiato niente, ho fatto la vita del bar del paese, quindi diciamo che 10 anni non ho lavorato. Però in questi anni ho fatto solo questo. Dalla quotazione, da quel giorno faccio solo questo. Ieri parlavo con il mio stimato Andrea Guerra, che mi diceva: come va? E ho detto: non lo so, ma io oggi sto facendo collezione, sarebbe stato ieri, insomma. Quindi quello che vorrei in qualche maniera dirvi: ho fatto solo questo, vorrei far solo questo. Ho detto ai ragazzi, ai manager giovani: io vorrei star con voi sin quando voi non mi dite seriamente che il mio tempo è passato e io mi allontano. Questa è un po' la cosa di base. Ci sembra di avere delle sane basi. Non vorremmo fare nessuna acquisizione, perché vorremmo crescere con questo brand, con questo lifestyle, con questo visual. vedo davanti un mondo molto affascinante, ma affascinato anche da quel bel lusso italiano di prêt-à-porter. È chiaro, dobbiamo avere il coraggio di essere creativi, freschi, contemporanei, grandissima artigianalità, però vorrei nel contempo ridare anche dignità morale ed economica al lavoro artigianale. Lo so che batto qui, ma come voi, magari papà 50 anni, potete consigliare vostro figlio di fare l'artigiano per 980 euro al mese? Non è pensabile. Allora, se noi gli diamo dignità morale, con che cosa? Facendo vedere il valore delle loro mani. Se gli diamo dignità economica, dando quel famoso 20% più, che non cambia assolutamente il bilancio. Ecco, io vi chiedo, come ho detto a tutti i grandi investitori che ad oggi sono venuti, cercate di venire con noi per essere custodi forse per 10, 20, 50 anni, sapendo appunto però che vorremmo rimanere nella parte alta della piramide, sperando appunto di rimanere, ma non vogliamo inflazionare il mercato. Guardate, concludo dicendo che vengo qui, facevo il contadino qui vicino, questo il paesino qui è il paese di mia moglie, non credo di essere snob, ma vi vorrei dire questa, quello che ha detto questa cliente la scorsa settimana, che è venuta da New York con il jet privato a Saint-Tropez, no scusate, ho sbagliato, a Cannes, e ha detto a Philippe, che è il direttore di Cannes, di a Brunello che se apre troppi negozi non compro più. Allora, io credo in un prodotto abbastanza esclusivo, credo in una crescita garbata, abbiamo il mondo davanti che si è aperto, siamo presenti ad oggi più o meno in 52 paesi, possiamo crescere con abbastanza garbo. Ultimissima, come impresa vorremmo ogni anno immaginare un giorno dedicato a voi investitori con le famiglie e un giorno dedicato a voi con gli analisti. Quindi venite qui, arrivate il pomeriggio, le vostre famiglie, gli organizziamo qualche cosa, noi lavoriamo insieme, ceniamo insieme, il giorno dopo tornate a casa. Questo vale per gli analisti e per gli investitori, perché mi piacerebbe molto che viviate l'azienda, ma la sera anche viviate in qualche maniera il paese dopo l'azienda. Quindi abbiamo avuto, per concludere, un trimestre abbastanza interessante. Adesso Moreno vi darà tutti i dettagli, ma intanto vi dico che siamo cresciuti del 17% come fatturato e del 27% come EBITDA, e quindi abbiamo avuto un buon profitto. E io mi sono permesso di, vi vorrei leggere ciò che ha detto oggi ai giornali dando il comunicato stampa, e ho detto che ci sembra che vi sia molta positività nel confronto del prodotto. Questo lo sto leggendo perché qualcuno di chi mi conosce sa che io non leggo mai niente, non sono abituato, quindi c'è molta positività nei confronti del prodotto, della maniera di presentarlo e conseguentemente di quel lifestyle che evoca un made in Italy di grande qualità, di grande artigianalità e speriamo di contemporaneità. Quindi sono per natura un sano realista ottimista, immaginiamo un 2012 sano, però vi vorrei dire che parlando ogni giorno con i nostri clienti, amici nel mondo, mi sembra che ci sia una buona atmosfera. Parlavo ieri a New York, che una buona atmosfera, l'Europa mi sembra bene, e vorrei spendere una parola abbastanza speciale per la mia splendida Italia, dove vivo e voglio vivere e vogliamo lavorare, che contrariamente a gennaio-febbraio, in occasione delle sfilate, c'era un po' più di negatività. Adesso mi sembra che ci sia una sana presa di coscienza economica, civile, culturale, morale, che stiamo riprogettando, e quindi tutto sommato non lo vedo per niente male. Ecco, adesso grazie per adesso, vi darei la parola a Moreno Ciarapica, che è il CFO, che è con me da 20 anni, e poi dopo di lui apriamo un dibattito. Scusate se sono stato un po' lungo, ma essendo la prima e essendo davanti molti di voi che magari non ci conosciamo, ti volevo un po' parlare di questo. Grazie.
Bene, buonasera a tutti. Io cercherò di essere un po' rapido in modo da lasciare a voi lo spazio per il giusto tempo per le domande. Iniziamo con la pagina 3 della presentazione che vi abbiamo fornito per analizzare l'andamento dei ricavi nel primo trimestre 2012. Prima di questo però ritengo utile e importante ricordare a tutti che, come ben saprete, i risultati trimestrali sono influenzati da andamenti stagionali tipici del nostro business e quindi non possono rappresentare l'andamento dell'intero esercizio. Vi ricordo anche che per la Brunello Cucinelli, come per molte aziende del nostro settore, il primo ed in particolare il terzo trimestre rappresentano i due trimestri principali, sia in termini di fatturato che di redditività, seguite poi dal quarto e dal secondo trimestre. Passando all'analisi dei risultati, al 31 marzo 2012, il gruppo Brunello Cucinelli ha realizzato ricavi netti per 77,6 milioni, con un incremento del 17,1% rispetto al primo trimestre, sostanzialmente simile alla variazione calcolata usando lo stesso tasso di cambio del 31 marzo. Il peso dei mercati internazionali è continuato a crescere, rappresentando a fine marzo il 69% dei ricavi netti totali rispetto al 63% del primo trimestre 2011. Analizzando i grafici nella parte bassa della slide, vediamo che il peso del mercato domestico si riduce di 6 punti percentuali, passando dal 37% del primo quarter dell'anno scorso al 31% di questo primo quarter, ma con una sostanziale stabilità a livello di valore assoluto, e questo per noi è quanto ci aspettavamo e per nostra soddisfazione. È ovvio che quindi abbiamo avuto un'importante crescita dell'export, dove principalmente abbiamo avuto in Nord America una crescita del 30,6% ed è passato il peso dell'America dal 21 al 23%. Il resto del mondo è cresciuto dall'8 all'11%, il peso della Grande Cina dal 3 al 4%, mentre in Europa rimane stabile al 31%, grazie quindi ad una crescita in linea con il trend globale di fatturato. Passando quindi adesso alla pagina 5 delle nostre slide, abbiamo i ricavi per canale distributivo. Vediamo come il peso dei negozi monomarca, dato dalla somma del canale retail e del canale franchising, sia oggi pari al 34% contro il 24% che era il peso nel primo quarter del 2011. Conseguentemente il canale wholesale multimarca, che comprende appunto la nostra presenza nei negozi multimarca e nei più importanti department store del lusso, con appositi spazi dedicati, è pari oggi al 66%. Passiamo ora alla slide numero 6, dove cerchiamo
Moreno,
di analizzare...
Grazie, devo avvicinarsi al microfono, grazie.
Passiamo ora alla slide di pagina 6, dove cerchiamo di analizzare i driver della crescita del canale retail. L'incremento del 53% è guidato sia dalle 10 nuove aperture dirette effettuate tra il 1 aprile 2011 e il 31 marzo 2012, sia dall'importante crescita realizzata nei negozi esistenti al 31 marzo 2011, che anche nel primo trimestre dell'esercizio si è mantenuta a doppia cifra, un più 18%. Significativa è anche la crescita del canale monobrand franchising, più 74%, ad ulteriore conferma della forza del brand, che vede crescere il proprio network di due negozi a seguito di 6 nuove aperture al netto di 4 conversioni di negozi verso la rete diretta. Voglio ricordare che a questo risultato importante di crescita è stato positivamente influenzato dalle spedizioni di merce di prodotto già avvenute per negozi franchising che apriranno nelle prossime settimane, o che hanno già aperto nelle scorse settimane, comunque dopo la chiusura del trimestre. Parliamo di Shanghai, Hong Kong e Baku, per esempio. Una sintesi dell'evoluzione del network dei negozi monomarca è presentata in maniera schematica nella slide numero 7. Infine possiamo concludere dicendo che il canale wholesale è in linea con le nostre attese, mantenendo in maniera importante il focus sull'esclusività della distribuzione. Passiamo ora alla slide numero 8 per commentare le principali voci del conto economico sotto la linea dei ricavi netti. Come già ricordato, i risultati dei singoli trimestri sono influenzati da effetti di stagionalità, per cui il primo trimestre non rappresenta un automatismo dell'evoluzione su base annua. I risultati del primo trimestre di questo esercizio sono stati influenzati da una plusvalenza straordinaria generata dalla cessione di un contratto di affitto del negozio di Milano in via della Spiga al numero 15, conseguente al nostro riposizionamento al numero 30, sempre in via della Spiga, in un negozio molto più ampio. Questa operazione ha generato 1 milione di euro di ricavi non ricorrenti, che trovate contabilizzati nella riga altri ricavi operativi. Essendo questa plusvalenza non ricorrente, mi concentrerò nella mia analisi ad analizzare i dati al netto di questa operazione, escludendo quindi tale plusvalenza. Questa riclassificazione, che tiene conto di questa esclusione dell'operazione non ricorrente, la trovate nella parte destra della slide. A questo proposito vorrei dirvi che nel comunicato stampa, nel sommario del comunicato stampa, abbiamo avuto un piccolo refuso che è in fase di correzione con l'invio di un nuovo comunicato stampa con il sommario corretto, dove la crescita dell'utile netto è stata del 36%. Questo volevo segnalare perché c'era stato un piccolo refuso nell'invio della stampa. Nel primo trimestre 2012, dopo aver escluso tale plusvalenza, la crescita del fatturato è stata accompagnata da un'importante crescita della marginalità, con un incremento del first margin dal 49.1% al 51.2%, quindi in aumento di 210 basis point. Voglio ricordarvi che il nostro first margin include, oltre ai costi relativi agli acquisti di materie prime e delle produzioni dei laboratori esterni, anche i costi della ricerca e dello sviluppo di prodotto, quindi risultando di fatto inferiore, direi di un paio di punti, al normale gross margin. Nel primo trimestre 2012 l'EBITDA del gruppo è cresciuto del 28%, 27.6 per la precisione, con un'incidenza sul fatturato del 16.5%, un miglioramento di 130 basis point rispetto al primo trimestre 2011, mentre l'utile operativo è stato pari a 11.4 milioni, pari al 14.7% dei ricavi. A pagina 9 analizziamo alcune variabili del conto economico, focalizzandoci prevalentemente sulla variazione dell'EBITDA. La crescita dell'EBITDA nel trimestre è stata sicuramente guidata dall'incremento importante del nostro first margin, che ha beneficiato in maniera particolare di un migliore mix canale, favorito appunto dal crescente peso del retail, che come ben sapete ha una marginalità superiore agli altri canali. Questo è avvenuto a seguito delle aperture e della buona crescita del like for like, come abbiamo detto prima. Mentre nel periodo possiamo dire che l'effetto price e price mix è stato intorno a un più 4-5%, che possiamo considerare lo standard di crescita per il marchio Brunello Cucinelli nel tempo. Anche la struttura delle voci di costo è stata impattata dall'evoluzione del mix canale di vendita. Nel trimestre abbiamo un incremento della voce costo del personale, che include i costi relativi al personale nei nuovi DOS ed in parte anche ai costi relativi al rafforzamento della struttura corporate che si è già adeguata nella seconda parte del 2011, questo per sostenere l'atteso sviluppo futuro. L'aumento del costo del personale ha avuto un impatto di circa 2 milioni di euro nel trimestre, raggiungendo un peso sui ricavi netti del 13% contro il 12,6% dello scorso trimestre. A livello di numero di persone impiegate c'è un incremento di circa 100 unità, di cui più del 60% per il network dei DOS. Altre voci di costo importanti e sempre legate allo sviluppo della rete retail è data dall'incremento degli affitti che nel primo trimestre 2012 sono stati pari al 3,4% del fatturato rispetto al 2,2% del primo trimestre 2011. Viceversa, abbiamo una diminuzione del peso delle commissioni pagate agli agenti che si riducono dal 6,3% al 4,7% del fatturato, sempre per la variazione del mix di canale. Il peso dei costi di pubblicità e promozione rimane stabile intorno al 5% dei ricavi netti, come tra l'altro lo scorso anno 2011. Nella parte bassa della slide segnalo infine che gli oneri finanziari sono sostanzialmente invariati rispetto al trimestre scorso e c'è una riduzione del tax rate dal 37,8% al 34,1% a seguito della variazione del breakdown geografico, sempre più verso paesi stranieri, e soprattutto dall'impatto delle recenti normative italiane in tema fiscale, in particolar modo mi riferisco al minor peso dell'IRAP. Vi ricordo infine che anche nel trimestre, che in questo trimestre non si è ancora espresso l'effetto positivo dell'aumento di capitale dell'operazione di IPO che è avvenuta appunto il 27 aprile. Passiamo all'analisi dello stato patrimoniale a pagina 10, dove è importante notare che il patrimonio netto della BCSpA a fine marzo 2012 era pari a 44,4 milioni di euro, ancora una volta prima dell'effetto positivo dell'IPO, rispetto ai 38 milioni di euro del 31 marzo 2011, con un capitale investito netto pari a 102,2 milioni di euro. Passando velocemente alla slide numero 11, possiamo notare che l'aumento del circolante nel periodo, in linea con le nostre attese, è dovuto sicuramente ad un effetto di stagionalità, ma è stato anche influenzato da due fattori che hanno contribuito ad aumentare la voce delle rimanenze, fattori che nel corso dell'anno andranno a ridurre il loro peso. Infatti, da una parte quest'anno abbiamo iniziato la produzione in anticipo e questo ci sta permettendo di produrre più capi, dovendo solo in parte aumentare la forza lavoro, in quanto l'anticipo di qualche settimana dell'inizio del processo produttivo fa allungare il tempo utile per la produzione. In secondo luogo, il maggior peso dei retail con le 10 aperture in più, oltre alle 4 previste nelle successive settimane, ha sicuramente contribuito ad avere una dotazione di merce più ampia all'interno dei negozi monomarca. Muovendoci a pagina 12, vediamo la posizione finanziaria netta che a fine marzo è stata pari a 57,8 milioni rispetto ai 48 milioni di euro di fine dicembre 2011, riflettendo in parte l'incremento del circolante, ma anche un anticipo del pagamento dei dividendi sull'esercizio 2011 che quest'anno abbiamo erogato nel primo quarter per 2,5 milioni di euro. Ancora una volta dobbiamo dire che l'effetto positivo dell'incasso dell'IPO lo vedremo assolutamente nel secondo quarter. Infine a pagina 13, per concludere, potete vedere l'analisi degli investimenti effettuati nel trimestre che hanno riguardato per circa 2 milioni la nostra rete commerciale e per 1,2 milioni il centro logistico di Solomeo e le cosiddette maintenance capex. Lascio quindi la parola a voi per le domande Brunello ed io saremo felici di potervi rispondere. Vi chiederei chiaramente, visto il tempo, di almeno all'inizio limitarvi a non più di due domande a testa.
Sì, volevo aggiungere una cosa, Cucinelli che parla, che mi sono dimenticato, ma è molto importante. In gennaio e febbraio, quando sono venuti i clienti e i nostri direttori dei negozi, c'è stato un bel feeling sulla collezione. Quindi che cosa vuol dire? Che dal primo giugno, nella seconda parte dell'anno, nei negozi avremo collezioni, così dire, abbastanza belle. Questo ci fa ben sperare, questo ci tenevo a comunicarlo, perché non sappiamo come va il mondo o come andrà, ma nei negozi avremmo per questa stagione collezioni di qualità. Grazie, facciamo pure, andiamo via con le domande.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Stefano Corneliani di Intermonte. Prego.
Buonasera a tutti.
Buonasera Stefano.
Buonasera. Io avrei da porvi un paio di domande.
Sì.
La prima relativa al portafoglio ordine autunno-inverno, dato che ha appena menzionato il fatto che da giugno saranno disponibili in visione delle collezioni assolutamente qualitative, e questo giusto per capire che tipo di risposta a livello di ordini ci fosse stata in via preliminare, in sede di piazzamento.
Perfetto.
E la seconda relativa al magazzino, giusto per capire di quella crescita che abbiamo visto a livello di magazzino anno su anno, quanto sia ascrivibile puramente all'ampliamento del network retail e quanto invece ad una più strutturale anticipo dei tempi di produzione. Grazie.
Allora, sul magazzino, Stefano, vorrei solo rispondere io così, perché questo è molto interessante. Diciamo che più si riesce a instaurare un rapporto forte con il fornitore, in questo caso parliamo di loro piano insegna, capendo molto bene le esigenze loro. Vi faccio un esempio: fare un ordine il lunedì sera di materie prime viene messo in produzione il martedì, farlo il martedì viene messo in produzione il venerdì. Questo che vuol dire? Che se c'è stretta collaborazione si riesce ad ottenere consegne abbastanza anticipate, e queste vanno chiaramente a beneficio delle consegne finali.
Sì, io aggiungo questo a livello numerico, che come potete vedere nel resoconto intermedio, in una pagina del resoconto intermedio, quando si analizzano i costi per materie prime, vediamo come nel primo quarter 2012 abbiamo un acquisto di materie prime per 15.3 milioni contro 10.6 milioni del primo quarter 2011, quindi con un incremento del 44%, che non è evidentemente il frutto dell'incremento stagionale, ma è un anticipo. Quindi questi acquisti maggiori di materie prime, che sono stati fatti anticipando di circa 3 settimane il lancio di produzione con la raccolta degli ordini invernali, ha determinato nel magazzino circa 5 milioni in più di materie prime. Per quanto riguarda il network dei negozi monomarca, abbiamo detto 10 negozi in più aperti nel 31 marzo 2012 rispetto al 31 marzo 2011, più 4 negozi da aprire nelle successive settimane, quindi sono 14 negozi in più diretti, che con una dotazione media che potete immaginare fanno circa 10 milioni. Per il resto è l'avanzamento produttivo ordinario. Per quanto riguarda la prima domanda, il portafoglio ordini invernali, possiamo dire che siamo nell'ordine di un single digit di crescita, un medio verso il basso di crescita di un single digit, insomma.
Grazie mille.
Grazie a voi.
La prossima domanda è di Chiara Rotelli di Mediobanca. Prego.
Sì, ciao a tutti. Dunque, io ciao, facendo due domande innanzitutto. Allora, la crescita organica che avete indicato del primo trimestre dei DOS del più 18%, se è possibile avere un'idea di come è andata l'Italia, se c'è a livello geografico forti differenze. Seconda cosa è come sia come raccolta ordini di autunno-inverno, sia come trend attuale del sell-out della primavera estate, come sta andando l'Italia.
Ah, questo è molto interessante. Posso rispondere io, Chiara?
Sì, sì.
Sì, no, rispondo per questo, perché come dicevo prima, in Italia c'è un'atmosfera diversa che due mesi fa. Questo ci piace moltissimo. C'è una presa, una consapevolezza che forse è un po' più difficile, però non è quella di gennaio. Altra cosa che volevo dire invece discretamente importante è che tutto sommato, allora, non tutto sommato, in America le vendite estive ormai sapete che voi sono tra 15 giorni vanno in saldo, in Nord Europa la stessa identica cosa, in Italia hanno qualche giorno in più, però le vendite estive non sono andate per niente male, quindi questo ci fa pensare che se le collezioni sono attraenti si può avere una bella stagione, ma sono molto contento di questa presa di coscienza italiana, ecco, ci tenevo molto.
Ok, tornando poi invece proprio ai dati numerici, il 18% di like for like, l'Italia più o meno come è stato, e di questo mid low single digit di crescita dell'autunno inverno raccolta ordini, l'Italia se è flat, negativa, leggermente positiva?
Sì, allora per quanto riguarda il portafoglio ordini invernale, evidentemente a fronte di un risultato un po' meno interessante per quanto riguarda l'Italia, abbiamo un risultato invece molto interessante per l'export, e questo non fa altro che seguire quello che è ormai l'andamento anche del primo trimestre che abbiamo commentato. Per quanto riguarda invece il like for like, possiamo dire che è positivo in tutte le aree. Chiaramente noi immaginiamo tre aree. Abbiamo sicuramente l'America che ha i risultati, gli Stati Uniti il risultato più interessante, abbiamo un risultato comunque positivo in Europa, importante, e anche se meno importante, comunque positivo anche in Italia.
Diciamo che i nostri monomarca, Chiara, in Italia sono molti, sono anche in zone turistiche, ecco, questo è importante, perché Porto Cervo, Capri, quindi poi abbiamo invece Milano, molto internazionale, dove tra l'altro facciamo 50% di fatturato con gli stranieri e 50% con gli italiani, e questo non ci dispiace. È chiaro che gli stranieri sono più di concezione in qualche maniera ex Unione Sovietica, però fare il 50% di lavoro con gli italiani, insomma, sapete che l'Italia ha un bel valore anche sotto il profilo del gusto, ecco, per noi chiaramente resterà, quest'anno sarà il secondo paese dopo l'America, però a livello di gusto ha un gran valore se il brand sta bene anche in Italia.
Ok, grazie.
Comunque a tutti dico, siamo a disposizione io, Moreno e Pietro, perché io faccio solo questo lavoro, domani sono sulle collezioni, mandateci pure delle email, chiamateci senza nessun problema, siamo qui, questo non vi vogliamo mettere fretta, ma qualsiasi cosa mandateci l'email e siamo qui a disposizione. Io vorrei dedicare minimo il 15% del mio tempo a voi soci, investitori, analisti, perché possiamo crescere insieme, ecco.
La prossima domanda è di Gianluca Pacini di Banca IMI, prego.
Sì, buonasera a tutti, Pacini Banca IMI. Un po' un chiarimento sulla strategia di espansione, l'apertura negozi, avete parlato di 10, abbiamo visto 10 DOS ad oggi, altri 4 ve le aspettate a breve. Quando si parla un po' di conflitto di esclusività nella distribuzione, immagino che le aree presidiate ad oggi saranno un po' quelle lasciate indietro e le aperture avverranno essenzialmente in Asia, nel Far East, nei prossimi trimestri, anno, diciamo. E questo è un po' il piano che avete in testa, e poi se ci sono già previste delle conversioni, ulteriori conversioni da franchising a DOS.
Allora, qui Gianluca vorrei rispondere io, sono Brunello sulla prima.
Sì, grazie.
Allora, le conversioni non ne abbiamo, è chiaro che l'idea di far franchising, dove andiamo a far franchising? Adesso apriremo franchising a Bucarest, con che sistema? Non andiamo a fare il DOS a Bucarest, quindi chi abbiamo? Un bellissimo multibrand che è con noi da anni, bello, il quale ha deciso di fare con un paio di aziende un franchising, perché gestire un negozio, probabilmente franchising a Bucarest, è un po' presto, come è successo a Vilnius. Questo è un po', quindi nelle grandi città facciamo solo DOS, cioè quello che apriamo a Chicago fra poco, o ad Aspen chiaramente DOS, Madrid saranno DOS, Firenze e Venezia saranno DOS. I franchising guardateli sempre come, in certi paesi non troppo facili da gestire, forse non così tanto importante, dove lo stesso bel franchising multibrand, scusate, lo stesso bellissimo multibrand, perché una cosa che vi volevo dire, che conoscerete, nell'ex Unione Sovietica ormai ci sono un centinaio di multibrand bellissimi, cioè clienti che hanno negozi da 2000 metri molto particolari, di grandissima immagine, e essere presenti lì dentro ha un grande valore. Poi con alcuni di questi si fa il franchising, questo è un po' lo spirito.
Sì, volevo aggiungere che per quanto riguarda le conversioni c'è sicuramente, come chiaramente illustrato nel prospetto, il progetto Cina, no? Per cui noi nella seconda parte dell'anno, così come illustrato nel prospetto, ci sarà la trasformazione dei 7 negozi franchising in DOS, dopodiché c'è un progetto di aperture che comunque è molto prudente, molto moderato per quanto riguarda i prossimi anni. La stessa cosa immaginiamo per esempio per il Giappone, anche qui abbiamo sul Giappone illustrato nel prospetto un accordo già siglato che ci permetterà fra 3 anni di riacquisire la rete dei franchising, e quindi diventeranno DOS, ma non c'è una strategia di riconvertire quelli che sono i franchising in Europa in DOS, perché per noi, diciamo, questa struttura ci va bene. Per quanto riguarda la prima domanda sull'esclusiva, direi che se non c'è una esagerata, il nostro progetto è tutto fuorché esagerato, molto moderato di aperture, noi riteniamo che un bellissimo multimarca che ha i nostri prodotti, un bello spazio dedicato e un monomarca nella stessa piazza possono tranquillamente convivere, anzi si valorizza una vicenda e si danno reciprocamente un'immagine positiva verso il mercato sul nostro marchio.
Grazie. Una cosa se posso aggiungere, mi sembra che la situazione stia andando molto bene o comunque non preoccupante anche in Italia. Mi immagino che like for like del doppia cifra, diciamo, del primo trimestre è quindi in linea anche in questi quasi 2 mesi di vendite, cioè è rimasto più o meno intorno a quel valore lì.
Per quello quali 2 mesi, aprile-maggio?
Sì.
Ah, diciamo che in aprile e maggio non ci sono sostanziali differenze rispetto
non
a...
Non è andata per niente male, Gianluca, la primavera, questo potremmo dire. Fatto, e quindi, come dicevo prima, è un'area diversa da gennaio-febbraio quando sono venuti. Quindi non la vedo per niente male, anche per le aziende che fanno parecchia Italia, credetemi. È chiaro, bisogna essere bravi anche a fare un grande visual, merchandising, questo sì, perché conta moltissimo. La presentazione del prodotto ha un valore molto alto.
Grazie mille, buonasera.
A voi.
La prossima domanda è un follow up da parte di Stefano Corneliani di Intermonte, prego.
Buonasera di nuovo, giusto una chiarificazione relativamente alla domanda sul portafoglio ordine autunno-inverno. Si è parlato di una crescita degli ordini attivi a media cifra singola. Mi domandavo se questo dato incorporasse esclusivamente la proiezione di sell-in sull'wholesale, per cui sia monomarca che multimarca, o inglobasse anche una proiezione di sell-in presso il network retail direttamente gestito dal gruppo.
È la prima, cioè riguarda i canali wholesale, mono e multimarca.
Perfetto.
E riguarda il canale retail, ovviamente.
E questa indicazione quanto è vincolante sul dato di chiusura di fine anno, alias che capacità di riassortimento oggi può disporre l'azienda?
Ma questo vorrei parlare io, che è una cosa che io vengo dalla produzione, quindi noi per natura consegniamo molto bene. E che cosa abbiamo fatto addirittura nei nostri DOS diretti? L'ordine che iniziale dovrebbe essere 100 noi impostiamo un ordine da 90 e siccome appunto la specificità è delle consegne speciali, noi settimanalmente da tutti i DOS di tutto il mondo arrivano i riassortimenti che facciamo in 21 giorni, perché questa azienda ha sempre lavorato in agosto, andiamo in vacanza diciamo scaglionati, perché agosto è diventato un mese importantissimo per quello che riguarda la moda. E se un giorno noi arrivassimo a far sì che questo, invece di essere il 10%, fosse il 12 o il 15, ottimizza ancora i sell out, questo è abbastanza chiaro, perché tutto ciò che è riassortimento è abbastanza facile capire che il sell out è altissimo su quell'articolo, no? E avere nel contempo merce sempre, diciamo, la più interessante nel negozio.
Sì, aggiungo che anche nei canali wholesale, quella che può essere la percentuale di visibilità del fatturato e degli assortimenti dei prossimi mesi può valere sempre questa percentuale, 90% degli ordini acquisiti sulla campagna principale e circa un 10% di capacità nostra di poter far fronte con i riassortimenti.
Perfetto, grazie.
Grazie a voi. Io dico volevo dire una cosa, se non ci sono domande possiamo anche chiudere, però mi volevo scusare perché l'abbiamo spostata di un'ora, perché c'erano un problema tecnico con i computer, con questa cosa qui, quindi scusateci un po', essendo la prima volta, siamo onorati e vorremmo invitarvi, se non ci sono altre, altrimenti andiamo avanti. Sì, sì.
Chiedo scusa, c'è un'ulteriore domanda di Flavio Cereda di Merrill Lynch. Prego.
Perfetto.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
In realtà è una domanda velocissima e semplicissima. Lo sviluppo retail previsto per fine anno come DOS e come monobrand franchise, siete in linea con le aspettative per tutte le locations? Se siete in grado di darci magari un dato aggiornato su dove credete di potervi posizionare a fine anno proprio numericamente? Grazie.
Sì, sì, noi siamo perfettamente in linea con le attese e possiamo dire di avere ad oggi tra DOS e franchising già contrattualizzato il 90% delle nostre attese, quindi stiamo concludendo gli ultimissimi accordi e per cui pensiamo di poterci posizionare a livello di DOS, negozi DOS e franchising a un numero da 75 che sono contrattualizzati, possiamo immaginare un altro paio che possano crescere con gli ulteriori contratti che stiamo affinando.
Si può avere un numero di DOS in particolare?
Sì, in particolare di DOS possiamo dire che le aperture dei DOS sono tra 10 e 12, oltre a 9 trasformazioni conversioni da franchising a DOS.
Ok, perfetto.
Sì, c'è anche, Flavio, c'è sempre anche il progetto che abbiamo appunto fatto in Cina, che è tutto a posto, noi aspettiamo dal governo l'autorizzazione a partire, immaginiamo che questa possa essere dal 1 luglio, se tardano un mese o due, pazienza, vorrà dire che per un mese sarà wholesale e dopodiché diventa direttamente retail. La società è tutta fatta, sta lavorando e tutto, ci può essere uno slittamento di un mese fra wholesale e retail. Ma il progetto cinese con questo giovane ci affascina molto, perché è un ragazzo che conosce bene la moda e sembra uno di noi, cioè un europeo e direi quasi un italiano. Quindi ci piace quando viene con i suoi ragazzi, quando facciamo visual insieme, quando discutiamo, e la cosa che mi ha fatto molta impressione è che gli uomini cinesi ricchi non vogliono mettere abiti, questo vogliono vestirsi in un modo molto sportivo. Guardate com'è il mondo, no?
Meno male.
Sì.
Grazie.
Grazie Flavio, grazie a voi.
La prossima domanda è di Paola Carboni di Equita SIM. Prego.
Sì, buongiorno. Buongiorno. Chiedo scusa all'operatrice che insistevo col numero perché non sentivo il segnale.
Non c'è problema. Noi siamo qui nel paesino, non senti rumore.
È vero, infatti. Benissimo. Allora, volevo capire questo. Noi in realtà non avendo la spaccatura per quarter dell'anno precedente non abbiamo un'idea precisa delle varie basi di confronto, quindi mi chiedevo semplicemente se il più 18% di like for like che è stato riportato nel primo trimestre si può considerare abbastanza indicativo anche per il resto dell'anno, oppure che sulla base di confronto diventerà più sfidante, la primavera-estate per quanto forte fa vedere, diciamo, anticipa un trend un pochino più soft, diciamo, che tipo di proiezioni possiamo fare su questo dato abbastanza importante? Grazie mille.
Grazie a voi. No, per noi è tutto secondo chiaramente le attese, era un trimestre molto importante, la collezione era bella, quindi è andato tutto come doveva andare, quindi ci immaginiamo un buon 2012. Onestamente non vorrei che prendeste magari questo 18 lì come riferimento annuale. Ecco, noi abbiamo una proiezione dell'anno a due cifre, leggermente diversa da questa, questo è il trimestre. Mi piacerebbe, cioè il nostro progetto è leggermente diverso, con delle cifre un po' più basse, mi piacerebbe se voi consideraste come azienda questo. Noi ci aspettiamo questo dal 2012.
Noi posso aggiungere che per quanto riguarda le nostre attese, ad oggi siamo confidenti su quelle che sono le stime degli analisti che abbiamo già potuto vedere, insomma, quelle che sono anche state pubblicate.
D'accordo, grazie mille.
Grazie a voi.
Signori, le domande sono terminate.
Grazie a tutti, grazie, buona serata, scusate del ritardo e telefonateci, mandateci gli email, saremo con voi.